comando smorzare, un po' imbarazzante per me. Prima ho detto il vostro intento, diciamo, poetico, letterario, quello di proporre attraverso il romanzo storico un'interpretazione, una prospettiva della storia diversa da quella ufficiale, diciamo. Nei vostri romanzi precedenti l'ho sempre colta abbastanza, credo. L'ignoranza storica mia l'ho colta meno in realtà, e potreste in due parole dire questa differenza? Se mi va.
Ma dunque, intanto ovviamente noi cerchiamo di coniugare due cose, no? Nello scegliere una storia. Sicuramente che i personaggi che abbiamo trovato e che la storia che ci troviamo a raccontare ci piaccia raccontarla, no? Quindi al di là, diciamo, di quello che può essere il tema, di quello che può essere l'interesse per un determinato periodo storico, ci deve essere una storia che ci piace, no? Che ci emoziona e dei personaggi complessi che in parte la storia con la S maiuscola ci regala, in parte che poi mettiamo sulla pagina inventando. Nel caso di Altai, noi come tema, come snodo, diceva prima Federico, partiamo da snodi cruciali, no? Lo snodo che ci interessava indagare, il punto d'origine, era quello della battaglia di Lepanto, considerata appunto una battaglia nella quale l'Occidente cristiano, la Lega Santa, fermò l'avanzata dell'Islam, l'avanzata musulmana, dell'impero ottomano, che altrimenti avrebbe conquistato anche il Mediterraneo occidentale. Come ogni punto d'origine, è una battaglia, un momento storico che è stato mitizzato, che è stato monumentalizzato, molto spesso per creare il monumento a un evento storico, a uno snodo storico, bisogna molto semplificarlo, bisogna eliminare la complessità, bisogna levigarlo, no? In qualche modo, appunto, il monumento è una scultura che si ottiene togliendo dei pezzi dal blocco di marmo che invece dovresti cercare di interpretare, e che è la storia. E poi, una volta che il monumento è fatto, non ti resta che metterci dei fiori sotto, che andarlo a lucidare, che restaurarlo. E invece di solito il nostro tentativo è quello di vedere se il monumento non ha qualche crepa dove infilare, no? Una lamina dove provare a infilare uno scalpello, oppure se non è un monumento fatto di argilla indurita, che quindi buttandoci dell'acqua la puoi ritrasformare in fango e lo puoi rimodellare. E ovviamente noi avevamo come idea centrale il fatto che la battaglia di Lepanto viene considerata come la madre di tutti gli scontri di civiltà, no? Oltretutto, un sintomo proprio già della complessità che è stata eliminata per rendere monumentale questo momento storico è che la battaglia di Lepanto quasi nemmeno più ci ricordiamo di che guerra facesse parte, no? Ce la ricordiamo dal liceo, chi non ha più ripreso in mano libri di storia, se la ricorda dal liceo, sa che ci fu, sa che è una battaglia navale, sa che fu uno scontro tra Islam e Occidente cristiano, però di solito le battaglie fanno parte di una guerra, e di solito per capirle le devo collocare, no? Sullo sfondo anche di che cos'era la guerra per cui si è combattuta quella battaglia lì. Con la battaglia di Lepanto non succede, la stragrande maggioranza delle persone non ti saprebbe dire per che cosa si combatteva, che cosa stava succedendo, qual era la materia del contendere. Allora una prima proposito che ci siamo posti è stato proprio quello di allargare questa prospettiva, cioè di rimettere la battaglia di Lepanto dentro all'affresco più ampio. La guerra che si combatteva era la guerra per Cipro, anche quella resa famosa da un episodio, quello di Bragadin, no? Scuoiato dopo l'assedio di Famagosta. Due eventi che però non sempre vengono collegati. C'è la battaglia di Lepanto, c'è Bragadin scuoiato, e non sempre si sa che fanno parte dello stesso contesto, no? E non sempre si sa che, benissimo, la battaglia di Lepanto viene interpretata appunto come questo momento storico cruciale, eppure fa parte di una guerra che venne vinta dai turchi, che venne vinta dagli ottomani, no? Cioè, se noi la chiamiamo guerra per Cipro, significa che l'obiettivo era conquistare l'isola di Cipro, e l'isola di Cipro venne conquistata dagli ottomani, no? Quindi la battaglia di Lepanto è questo monumentale momento storico che segna un arresto dell'impero ottomano, la vittoria dell'Occidente cristiano, ma fa parte di una guerra che venne vinta dall'impero ottomano. Già questo rende la cosa un po' più complessa, no? Per non parlare del fatto che se uno poi va a scavare ulteriormente scopre che Cipro, già prima della guerra per Cipro, con l'assedio di Nicosia e di Famagosta, era un regno tributario dell'impero ottomano, cioè la dinastia che governava su Cipro era una dinastia legata alla Repubblica di Venezia, ma per governare su Cipro pagava, era una sorta di dinastia vassalla formalmente, pagava un tributo al sultano. Quindi è una strana conquista, no? Quella che ti porta a conquistare un territorio che già di fatto è tributario del tuo impero. Ulteriormente, se poi uno va a vedere, addirittura scopre che nell'impero ottomano, cioè in Turchia attualmente, in molti altri paesi, non la chiamano nemmeno battaglia di Lepanto, no? È la battaglia delle Curzolari, perché per noi appunto è la battaglia di Lepanto, in realtà avvenne a 40 miglia marine, quindi una bella distanza dal porto di Lepanto, vicino all'arcipelago di isole che sono le isole Curzolari. Allora, già tutto questo a noi fa vibrare qualcosa, no? Quando troviamo appunto un punto d'origine così mitizzato, così focalizzato, che però appena gratti il monumento, ti fa vedere una complessità molto diversa da quella che ti è stata raccontata. Allora abbiamo voluto descrivere quali furono, attraverso l'azione dei nostri personaggi, quali furono i prodromi della battaglia di Lepanto, quindi l'assedio di Famagosta, quindi i preparativi per la battaglia di Cipro, quindi anche sulla base di quali motivazioni politiche venne decisa la battaglia per Cipro, scoprendo un'altra complessità, che è probabilmente quella che parla anche all'oggi, no? Perché si produce in qualunque scontro di civiltà. Un'altra complessità che è il fatto che tanto nella Repubblica di Venezia quanto nell'Impero Ottomano ci fossero partiti favorevoli e partiti contrari alla guerra. Addirittura il partito contrario alla guerra nell'Impero Ottomano aveva come suo massimo rappresentante il Gran Visir, che era Mehmet Sokollu Pascià, era l'autorità più importante dell'impero dopo il sultano, che tra l'altro in quegli anni era un tizio che veniva soprannominato l'Ubriacone, Selim II, quindi uno dedito al vino, e che conseguentemente non contava poi moltissimo, no? Le due figure politiche di maggior spicco erano Sokollu Mehmet Pascià, peraltro un bosniaco di nascita, cristiano di nascita, uno che aveva fatto carriera nei giannizzeri, e già questo, no, ci dice qualcosa sull'impero, no? Su questi levantini così creatori di imperi assoluti nel nostro immaginario, imperi assoluti dove però una delle massime cariche dello Stato può essere a disposizione di uno che non è etnicamente ottomano, né turco, che non è nato musulmano, che c'è arrivato per conversione, no? Attraverso il Nefshirmeh, la tassa del sangue, questi ragazzi che venivano rastrellati, no? Nei Balcani, ma spesso anche offerti dalle famiglie stesse perché questo gli apriva un futuro migliore che fare magari il pastore. E l'altra autorità, l'altra, diciamo, figura politica importante era la favorita di Selim II, Nurbanu Sultan, la principessa della luce, che di cognome originario faceva Baffo, Baffo Venier, Venier che fu poi il nome di uno degli ammiragli della battaglia di Lepanto e anche di una dinastia, diciamo, di una famiglia che diede dogi a Venezia. Era stata rapita probabilmente sull'isola di Corfù da dei pirati musulmani ed era poi diventata appunto la principessa della luce. Ma era veneziana di origine, no? E ovviamente in questo essere pro o contro una guerra per conquistare Cipro e quindi che andasse contro gli interessi veneziani, lei era favorevole a mantenere la pace, a mantenere i rapporti, a mantenere rapporti che erano anche di interesse economico, rapporti mercantili, no? Molto importanti. E dall'altra parte c'erano invece i falchi, rappresentati da un lato dal sultano, che voleva inaugurare il suo regno con una conquista, era una tradizione dei sultani, diventare sultano e poi nel giro di poco tempo dovevi conquistare qualcosa, dovevi conquistare un terreno, possibilmente una terra di infedeli, questa era la cosa migliore. E quindi Cipro era un buon obiettivo. E dall'altro il capo dei falchi è Giuseppe Nasi, un personaggio che compariva già in Q, uno strano ebreo molto potente, perché all'epoca ebrei potenti ci potevano essere probabilmente solo nell'impero ottomano, in Europa venivano scacciati, inquisiti, ghettizzati, e invece questo è in qualche modo un braccio destro, il consulente per l'economia del sultano stesso, che vuole conquistare Cipro per diventare re di Cipro. Il sultano gli ha promesso che se finanzierà la guerra per Cipro, se darà il suo contributo economico, poi la corona formale di re di Cipro sarà sua, e lui ha tutti dei progetti per il fatto di diventare un re ebreo dopo più di 1500 anni, direi, no? Dopo la caduta del regno di Giuda. Ha tutti dei progetti in testa, tutte delle idee che coinvolgono la sua gente, la sua comunità, eccetera. E lo stesso a Venezia. Anche a Venezia c'è un partito che spinge, noi la vediamo più dal punto di vista dell'impero ottomano, questa è l'operazione, no, che facciamo spesso, per trovare le crepe nel monumento bisogna girarli dietro, molto spesso le magagne non stanno di fronte dove le crepe vengono stuccate continuamente, ma dietro le puoi trovare. E in questo caso, ok, guardiamo la battaglia di Lepanto dal punto di vista dell'impero ottomano, cosa che ovviamente tanti storici hanno già fatto, perché noi ci facciamo sempre precedere dal lavoro degli storici, ma che nella vulgata, quindi nella narrazione storica, almeno da noi, è una via poco praticata, no? La battaglia di Lepanto ci viene sempre raccontata dalla nostra parte, o comunque dalla parte dell'Occidente cristiano. Allora, sicuramente tutta questa operazione già fa vedere come lo scontro di civiltà sia un costrutto retorico per giustificare una guerra, laddove appunto nella più intima stanza del sultano siede una donna di origini nemiche, laddove ci sono e continuano ad esserci nonostante la guerra interessi commerciali molto forti tra i due imperi, e insomma il quadro che ne viene fuori al di là della retorica dello scontro di civiltà è quello invece di due gelatine, no? Le civiltà non sono pezzi di ferro, pezzi d'acciaio che cozzano tra di loro, sono gelatine che in qualche modo si avvicinano, si compenetrano, si lisciano, si carezzano, entrano una nell'altra, sono colloidi, nebulose, no? E questa è sicuramente la rappresentazione, diciamo, importante anche per il nostro presente, che noi cerchiamo di dare attraverso, attraverso Altai. Poi sicuramente, come diceva Federico, è un romanzo che racconta una sconfitta. Noi guardiamo la battaglia di Lepanto dal punto di vista dell'impero ottomano e sappiamo che appunto almeno la battaglia di Lepanto fu una sconfitta, la guerra venne vinta, ma per esempio sappiamo che i progetti di Cipro, di regno giudaico, sicuramente non si avverarono. Quindi in realtà, per non, diciamo, spoilerare troppo sul romanzo, cioè per non raccontare troppo e non determinare poi troppo la lettura del romanzo, no? Che cosa che un autore appunto non dovrebbe fare, racconti proprio perché ognuno poi ci trovi le sue cose, però sicuramente altri significati per il presente si possono trovare da un lato sulle motivazioni della sconfitta del progetto di Giuseppe Nasi, al quale aderisce anche il protagonista. Perché è andata male? Perché la battaglia di Lepanto non è stata vinta e Cipro non si è trasformata in un regno per i giudei, per gli ebrei e più in generale per tutti i fuggiaschi d'Europa? Quali errori ha fatto Giuseppe Nasi e che cosa ci dicono questi errori per l'oggi? E dall'altra parte, che cosa è andato oltre quella sconfitta? Il romanzo non si conclude con una sconfitta. Ci sono due o tre capitoli che la bypassano, che la superano. Allora, vedere che cosa rimane, vedere che cosa galleggia sulle acque del naufragio, spesso è una chiave di lettura importante nel leggere i nostri romanzi. Che cosa sopravvive? Che cosa va oltre? Sopravvive un piccolo gruppo di individui, strano, una strana famiglia non fatta di legami di sangue, una strana famiglia meticcia. Sopravvive il discorso di una persona, le parole di una persona, e sopravvive un libro, un manoscritto, una storia, Ecco, probabilmente interrogandosi su che cos'è questa comunità, che cosa dice il personaggio che fa questo ultimo discorso, che cos'è quel libro, quelle storie che sopravvivono alla sconfitta, probabilmente si può interpretare ulteriormente il romanzo perché è un'idea di che cosa secondo noi può andare oltre la sconfitta anche oggi.